gli eventi delle ultime ore dicono che di fatto c'è stato un rovesciamento della medaglia nelle istituzioni, cioè diciamo il blocco Timoshenko, Klitschko, nazionalisti si è preso le principali cariche ad interim del paese in attesa che a maggio si celebrino le elezioni. Che probabilmente hanno già un vincitore designato, sarà molto difficile che chi succederà Yanukovych, sempre che il partito delle regioni esista ancora, possa competere in maniera seria e forte al voto. Quello che si delinea, c'è una specie di nebbia post-rivoluzionaria in cui si regola qualche conto, Yanukovych è ricercato e con lui i principali esponenti della sua cricca, diciamo gli esponenti radicali di Euromaidan se la stanno prendendo, secondo me, in maniera inutile e insensata con l'estate di Lenin nel paese. C'è stata una legge che ha azzerato una precedente misura di Yanukovych che dava alla lingua russa la dignità di lingua ufficiale nelle regioni dove, se non erro, la popolazione etnicamente russa raggiungeva il 20%, ma dovrei ricontrollare. E quindi diciamo c'è Euromaidan che marca la vittoria, come anche naturale che sia, no? Chi vince cerca sempre di mettere il proprio cappello subito su alcune cose, però c'è anche il rischio che, come tu dicevi, questo paese possa spaccarsi e già è bello lacerato, insomma, ci sono delle faglie profonde a livello regionale. Il rischio è che tutto questo si possa aggravare, anche se io non credo che gli stessi ucraini vogliano questo esito. Per esempio sul blog dell'Economist, Eastern Approaches, che parla appunto di Europa orientale, area post-sovietica, eccetera, eccetera, c'è un ottimo reportage di un giornalista dell'Economist che è stato sia a Leopoli, bastione del nazionalismo ucraino e veramente centro di reclutamento di Euromaidan, e sia a Kharkiv, estremo oriente dell'Ucraina, città linguisticamente, culturalmente, industrialmente, economicamente, commercialmente e chi più ne ha più ne metta, legata alla Russia, e le impressioni che ha raccolto sul posto anche dai sindaci di queste due città dicono che nessuno vuole un'Ucraina spaccata e credo che forse non lo vuole nemmeno Putin. Noi poi bisogna anche considerare che ok, c'è l'Unione Europea che sta pensando di mettere sul piatto parecchi soldi per scongiurare il crack finanziario dell'Ucraina, questo è un altro punto molto importante, cioè l'Ucraina ha bisogno di una vagonata di miliardi, 35 addirittura se ne parla in dollari, per salvarsi. Quindi secondo me Putin, se spacca il paese, uno compie un errore, due compie una cosa contraria ai suoi interessi, cioè tenere l'Ucraina insieme intanto ci fa una figuraccia a livello internazionale e poi dobbiamo considerare che non è così facile che l'Ucraina rivolga la sua testa così nettamente verso l'Occidente, perché cioè, noi dobbiamo tenere conto che l'Ucraina ha un PIL tenuto in mano da 50 persone. E chi sono queste 50 persone? In larga parte oligarchi, molti dei quali sono sempre stati vicini al sentimento filorusso, insomma, anche se chi con sincerità e chi per opportunismo. In ogni caso, spostare l'asse del paese quando questa è la situazione dell'economia nazionale, cioè dominata da una classe di oligarchi, non sarà così facile e quindi Putin secondo me può continuare a mantenere una sua influenza in Ucraina muovendo la leva del gas ad esempio e muovendo la leva delle oligarchie.
Scusami Matteo, al di là dei giochi legittimi evidenti che possa fare Putin, il discorso di capire se la piazza smobilita e due, se smobilita intorno, ricomposta intorno alla figura della Timoshenko.
Allora, sono due cose sicuramente rilevantissime, ma c'è sicuramente una parte della piazza che è quella di private sector, il cosiddetto settore di destra, che di fatto è il movimento radicale di estrema destra che è andato in prima linea e che ha combattuto fisicamente negli scontri. Si considera il motore della rivoluzione, non ha una rappresentanza partitica, però è chiaro che qualcosa vorranno ottenere. Non so che cosa, non so se e come lo negozieranno, però insomma può essere un fattore che mette in difficoltà il campo dell'opposizione, e quindi bisognerà capire come e in che misura verranno accontentati. Dall'altro lato, la Timoshenko paradossalmente è parte della soluzione. Noi dobbiamo ricordare che la Timoshenko, allora, intanto è un oligarca, quindi fa parte di quella classe che domina il paese economicamente e politicamente. In secondo luogo, sa trattare con i russi e già ci ha trattato. Ricordiamo che il motivo per cui è andata in carcere, è stata processata e condannata, è che ha fatto un accordo con il gas con i russi. Putin,
un accordo al ribasso, no?
Un accordo, sì, questa è l'accusa, cioè l'accusa sosteneva che di fatto questo accordo ha danneggiato talmente tanto le casse dello Stato, perché si stabilì che il gas dovesse costare 400 dollari per 1000 metri cubici, che di fatto è stato una misura criminale anti-ucraina da parte della Timoshenko. In ogni caso, lei andò a Mosca e parlò direttamente con Putin. Quindi, insomma, non è che arriva il Deus ex machina, filo NATO e filo Unione Europea, no. Timoshenko, anche se poi pare che non voglia fare né il primo ministro né candidarsi alle presidenziali, sarà chiaramente l'eminenza grigia della nuova maggioranza in Ucraina. E probabilmente sarà anche il fattore che frena un po' le esuberanze del nazionalismo e cerca di negoziare con la Russia, perché cioè o con la Russia o ci negozi o il paese veramente si spacca. E di questo sono consapevoli anche i tedeschi e i polacchi, che nel campo europeo sono quelli che diciamo hanno un po' più di proiezione diplomatica sull'Ucraina. Lo sanno benissimo che la Russia va coinvolta.
Matteo,
sì.
Rispetto a quanto stavi dicendo, no? Cioè al gioco, insomma, al fatto che poi tutto sommato questa cosa, ma io sono abbastanza d'accordo sul fatto che poi, ma anche nella partita prima che si è giocata era abbastanza evidente che questa contrapposizione Europa-Russia non fosse così netta e che tutto sommato e non è un caso che immediatamente viene liberata la Timoshenko, no? È proprio l'asso che viene tirato fuori dalla manica per ricomporre la situazione. Adesso, insomma, ritorno alla domanda che ti ho fatto prima. Il discorso è capire se nei sentimenti della piazza esiste l'accettazione di quella che, come dici tu, è un oligarca con i suoi problemi di corruzione, insomma, a cui si potrebbero girare tutte le accuse che la piazza muoveva alla classe politica rappresentata da Yanukovych. Per cui, insomma, sembra che non si vada incontro, guarda, a soluzioni semplici e immediate.
Ma certo che no, ma guarda, intanto il confronto tra Europa e Russia non è che non sia serio, cioè, ma lo è e lo è molto, nel senso che cioè i russi, cioè l'Ucraina è la loro, è l'ultima frontiera, cioè se cade si ritrovano il blocco occidentale alle porte di casa, e questa è una cosa che non è che piaccia molto. Si tratta solamente di dovrebbero cercare di negoziare in modo tale da raggiungere una soluzione condivisa sull'Ucraina, quale potrebbe essere che l'Ucraina rimane un po' metà strada. Insomma,
certo.
Però insomma, poi
comunque tu uno scivolamento nella guerra interetnica e per il momento non lo vedresti.
No, però cioè, nessuno scenario va escluso in alcun modo, può ancora succedere di tutto, anzi cioè, il bello tra virgolette viene adesso, no? Cioè è un paese lacerato che difficilmente si ricomporrà subito. e che c'ha dei nodi giganteschi aperti. Chiudo dicendo l'altro discorso che tu segnalavi, quale era, non mi ricordo.
Il discorso era sì, se la piazza smobilitava e se lo faceva ricomposta intorno alla figura di
Timoshenko. Allora, guarda, la Timoshenko, come ti dicevo, da un lato può stabilizzare, dall'altro a una certa frangia della piazza non piace, proprio per questo motivo, perché c'ha un passato abbastanza chiaro ed evidente. Dall'altro ancora può piacere o non piacere, però ha la statura della leader. La Timoshenko nel 2004 fece e vinse la rivoluzione arancione, e adesso, non so, tra Klitschko, questi qua di Svoboda, i nazionalisti, gli ultranazionalisti e il luogotenente della Timoshenko.
Sì, non ci sono figure prominenti all'orizzonte.
No, l'unica è la Timoshenko, ma poi si parla anche di Poroshenko, che è un oligarca che sostiene Euromaidan, ma che è stato pure ministro di Yanukovych. Insomma, ci serve comunque una figura o che dia garanzia su ambo i fronti, oppure che abbia la statura da leadership.
Sì, io chiudo dicendo, Matteo, che non è un caso comunque, proprio in questa mancanza di ricambio, in questo nulla politico-istituzionale all'orizzonte rispetto a quelle che erano e sono le aspettative della piazza, non è un caso che questi guardino all'Europa, cioè c'è poco da stare lì. E insomma, è un po' guardare a quella, secondo me ha torto, però nei sentimenti loro, è come guardare a questo arbitro garante di una, come dire, di un governo meno corrotto, di standard di vita un po' più
soprattutto,
accettabili.
Soprattutto standard di vita, guarda, cioè ti dico, nel 91 anno poi chiudo anch'io perché forse ci stiamo trascinando troppo, mi dirai tu. Nel 91 anno dell'indipendenza ucraina, il PIL pro capite in Ucraina era $1,500, in Polonia 2000 qualcosa, quindi punti di partenza simili. Adesso in Polonia $13,000 pro capite, in Ucraina 3000. Come fai a non guardare la Polonia?
Certo.
E quindi l'Unione Europea?